Beh, io vi proponevo di iniziare con questa bella preghiera di Sant'Anselmo che regge da un migliaio di anni e secondo me è ancora molto bella. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione, fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore. Fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Come seconda cosa, da Sant'Anselmo passiamo a Don Giuseppe che ci ha mandato un SMS di saluto a tutti gli amici del Disco riuniti a Bologna, al Veritati Splendor e al caro Don Alberto un affettuoso saluto e un augurio di buon lavoro. Dice: in caso di dubbi sono raggiungibili al cellulare Don Giuseppe. Allora io gli ho risposto: grazie da parte di tutti. Evidentemente lui là è molto in condivisione con noi, questo ci fa piacere. Bene, io adesso non per la mania di avere sempre delle presentazioni, di avere sempre delle cose tecniche e di organizzare tutto in anticipo, però vi dico come avevo pensato io tre punti su cui si può lavorare oggi. Poi ovviamente voi dite quello che avete in mente voi e anche richieste o quello che... Insomma, no, non è un seminario, una lezione, è un momento in cui lavoriamo insieme, parliamo insieme, interagiamo insieme tranquillamente. Allora, diciamo che come proposta di collaborazione per chi vuole fare qualcosa di più che non la semplice partecipazione ai seminari, al workshop o magari anche alla presentazione di qualche intervento al workshop... dietro al portale, sia in lingua italiana, il disco.org e l'intes.org in lingua inglese, c'è un soggetto che lavora. In più non ci sono solo i portali, quindi ci può essere da prendere in considerazione, io vi dirò un po' quello che sarebbe necessario fare per mandare avanti tutto. Quello può essere il nostro contributo, in particolare come sezione nord, diciamo così, del DISP, come sezione che ruota intorno a Bologna, almeno per ora, finché non avremo poi Milano, Padova e altre cose, pensando in grande. E quello che può essere il contributo noi possiamo dare ai due portali. Poi, su questo secondo punto, è bene che parliate voi, quale può essere un nostro percorso scientifico a livello di ricerca, sia personale che anche con altre persone, insomma, no? Io qui intendo sia quello che può essere la ricerca scientifica per chi ne fa nel proprio ambito o accademico o comunque di studio o personale o istituzionale, perché secondo me è interessante che ci raccontiamo anche dove abbiamo le mani in pasto, insomma, ci conosciamo meglio e possiamo interagire e contribuire anche da un punto di vista scientifico in senso stretto, ma anche in vista e soprattutto direi quasi del nostro lavoro interdisciplinare, cioè come ognuno di noi può dare un contributo o arriva ad avere nella sua mente almeno un abbozzo di sintesi tra scienza, filosofia, teologia, cioè un abbozzo di visione, di unità del sapere, ecco, perché ognuno di noi, per quanto limitatamente e approssimativamente, man mano che va avanti, insomma, una certa sintesi cerca di metterla insieme, non si accontenta di avere dei pezzi di cultura sparsi, insomma, penso che ci aiutiamo in questo, insomma, tutto il lavoro di questi anni tende in questa direzione, sappiamo che è il nostro desiderio comune. Un terzo punto che a me è venuto in mente e non mi dispiacerebbe che potesse crescere è quello che può riguardare un percorso formativo interdisciplinare, quindi non solo produzione scientifica, ma anche raccontarci i risultati che che ci hanno aiutato in un cammino di formazione personale in vista dell'interdisciplinarietà. Questo può voler dire, per esempio, che so, io avrei voglia di raccontarvi alcune cose che ho anche insegnato da qualche parte, di quello che può essere stato anche un po' il mio percorso. È chiaro che nei seminari del DISF noi abbiamo fatto un po' questo, però qui fare un lavoro che crei una maggiore continuità tra un seminario e l'altro. Quindi potrebbe essere, cioè, mentre lì sono seminari isolati, qui è un piccolo corsettino. Questo ovviamente non deve partire solo da me, cioè io dico, io posso mettere a disposizione qualcosa in questo senso. Io penso a Luca che sta lavorando sulla dottrina sociale della Chiesa, sarebbe mica male avere uno squarcio. Adesso io nella lettera di maggio che vi ho mandato ho citato Vorem Exercens, ma ho citato anche il compendio della dottrina sociale della Chiesa, che è veramente una sintesi poderosa, cioè è una cosa che va conosciuta. Magari potremmo prevedere, questo non vuol dire che dobbiamo esaurire tutto nel giro di 3 mesi, questo può essere un lavoro di anni se abbiamo tempo e voglia e resistenza, perché messo a disposizione di tutti un domani ci permette di andare in giro quando ci chiamano o di mandare in giro altri che sono attorno a noi, perché poi ognuno di noi potrà raccogliere attorno a sé altre persone, c'è una dinamica, diciamo, di movimento, se vogliamo usare una parola usuale oggi. Cresce così, insomma, no? Cresce da ogni cellula che poi attorno a sé ne genera altre. Ecco, io avevo pensato un po' a queste 3 cose, semplicemente, quindi vi racconterei in un po' di spazio di questa mattina qualcosa su quello che c'è da fare per i portali. E poi, in libera discussione, vediamo di iniziare anche le altre cose. Poi magari possiamo fare anche un minimo di calendario, cioè dice, ma con che frequenza ragionevolmente possiamo o vale la pena vedersi. Abbiamo la posta elettronica, abbiamo internet, per cui per tutto quello che è il lavoro del portale ci si comunica tranquillamente così. Poi, senza costringere nessuno, però sarebbe utile, non dico uscire da qui, da questa riunione, ma magari anche, però in giro di un po' di tempo sapere, io adesso man mano che voi vedete le schermate potete pensare anche di annotarvi qualcosa e dire, ma di questa cosa qui potrei occuparmene io e magari anche con qualcuno dei miei amici, quest'altra me ne posso occupare io, quest'altra vediamo dopo cosa rimane scoperto. Alcune cose, il grosso viene fatto a Roma attraverso la redazione che c'è a Roma attorno a Don Giuseppe, però ci sono altre cose che sono scoperte qua, quindi adesso io vi dirò un po' queste cose qua. Ecco, questa è un po' la premessa. Poi mi interrompete, domandate liberamente, adesso spero di non essere troppo pesante, troppo noioso anche. Allora, per quanto riguarda principalmente il portale italiano www.dis.org, ecco, il nostro, uno dei primi compiti nostri, vedete nel portale che cosa c'è? Ci sono gli editoriali qua a sinistra, poi ci sono, scendendo, ci sono le 3 sezioni principali. A noi sarebbe chiesto di lavorare, che a noi sarà chiesto un contributo per gli editoriali mensili. Ogni mese più o meno c'è un editoriale. Io ho cominciato a curare la coordinazione di questi editoriali da un po' di tempo e adesso la cosa passerebbe a noi a Bologna sostanzialmente. Io poi mi consulto sempre con Giuseppe, però poi dovremo entrare, adesso faccio l'indice, poi dopo vediamo più in dettaglio, nelle rubriche dell'orientamento bibliografico che sono sul mio scaffale, bibliografie tematiche, cosa devo sapere su, quelle che ci riguarderebbero più da vicino. Poi c'è una rubrica di scienziati credenti, sono brevi biografie, e queste sono cose su cui, diciamo, gli editoriali prima di tutto, poi qualcosa anche per l'orientamento bibliografico, e gli altri sono supporti che possiamo dare, mentre avremo la responsabilità diretta soprattutto degli editoriali e delle rubriche che potremo, diciamo, renderci disponibili a coordinare. Agli scienziati credenti si dà un contributo, cioè c'è già un coordinatore. Per le cornici, eventi scelti dalla stampa, segnalazioni, notizie, eccetera, è chiesto un supporto esterno, diciamo così, non è che lo dobbiamo coordinare noi, però se teniamo dietro qualcosa, abbiamo qualcosa da segnalare, questo è benvenuto. Lo stesso guida i principali siti sulla rete, su Science and Religion, questo è una cosa che si può fare anche ogni 3 mesi, ogni 6 mesi si fa un aggiornamento, si vede quello che c'è, quindi è un lavoro abbastanza leggero. Bene, entriamo un pochino più da vicino agli editoriali. Beh, questo non l'avevo preparato se non riuscivo ad andare in rete, vi faccio vedere la schermata. Gli editoriali sappiamo tutti, siete tutti più o meno un po' frequentatori del portale, quindi grosso modo sapete cos'è. Comunque in ogni caso gli editoriali si trovano lì nell'area subito a sinistra. Se entrate nella sezione dell'archivio degli editoriali, poi trovate una serie di foto con brevi notizie anche sugli autori, almeno alcuni degli autori nella colonna di sinistra che hanno contribuito agli editoriali. Che cosa dobbiamo sapere per il lavoro che dobbiamo fare sugli editoriali? Leggiamo la parte blu che sta lì, con una frequenza mensile tendenzialmente, qualche volta può anche essere di 2 mesi, il sito offre degli editoriali sempre firmati nella home page subito a sinistra, che sono affidati normalmente a docenti universitari o ricercatori, però a volte ne abbiamo fatti anche noi, qualcosa ha fatto Luca, qualcosa hanno fatto anche altri, cioè ci consideriamo anche noi inseriti in un certo livello accademico. Quando ci sono delle cose fatte bene le possiamo benissimo fare, le possiamo chiedere anche a personaggi, le abbiamo chieste anche a giornalisti delle volte, purché competenti nel campo. Si tratta, ecco, che caratteristiche devono avere gli editoriali per mantenere lo stile che abbiamo sempre tenuto fino adesso? Gli scritti che devono essere abbastanza agili, cioè devono essere leggibili anche se non banali. Di opinione, perché devono in qualche modo collegarsi a fatti della realtà, ecco, non possono essere saggi di storia antica o cose del genere perché sarebbero illeggibili. Noi non abbiamo mai tenuto uno stile polemico, quindi anche se è molto apprezzabile una apologetica polemica in certi casi, bisogna anche avere la capacità di difendere anche con un po' di grinta, il nostro stile però non è questo, ecco. Cioè noi normalmente facciamo degli scritti che non siano polemici ma siano istruttivi, ecco, cioè profondi, che esplorano o giudicano su un tema di attualità interdisciplinare. Per attualità qui si può intendere da un tema dibattuto a una ricorrenza storica importante, c'è un centenario, c'è un cinquantenario anche di un personaggio o c'è qualche cosa di significativo, certe scadenze storiche meritano in genere nella data corrispondente di dire qualcosa su questo, ma anche temi di fondo sul rapporto scienza-fede, fede-ragione, interventi di questo tipo ne abbiamo fatti. Nell'archivio degli editoriali uno può rendersi conto di quello che c'è e di quello che si può proporre o si può fare. Estensione, lunghezza, 3-4 cartelle al massimo, non sono dei trattati. Ci sono delle regole anche con cui vanno fatte, ovviamente non ci sono note a piè di pagina, però le citazioni tra parentesi devono essere complete, devono essere corrette e via di seguito, insomma, quindi lo stile è non banale, però è poi ecco, non solo un'esposizione così in astratto, ma ci deve essere un messaggio in un editoriale, ovviamente, perché il nostro è un lavoro propositivo, quindi uno alla fine deve portarsi a casa non semplicemente tizio ho detto quello, okay, ho detto quell'altro, sempre ho detto quell'altro e non si conclude niente, no, un filo conduttore che ti lasci qualcosa, ti lasci un messaggio che è il nostro, insomma, quello che noi vogliamo far capire sul rapporto tra scienza fede, scienza teologia, fede ragione, insomma i temi di fondo che siano in sintonia col magistero, quello a noi ovviamente preme. Sto dicendo cose scontate con voi, diciamo, le dico per dovere d'ufficio, ecco, per cui però è bene averle presenti, perché uno magari dice ma potrei chiedere al professor Tizio, il professor Tizio magari bravissimo però non ha presente questo, ti fa un'esposizione che si sente che non è nello stile, o è troppo tecnica o dire, è priva di un filo conduttore che ti lasci un messaggio, un giudizio, qualcosa di questo genere. Quindi normalmente c'è un piccolo compenso simbolico di un centinaio di euro, più si va avanti più diventa simbolico, però diciamo, magari se te lo fa uno giovane eccetera è anche un piccolo aiuto che si può dare. Ci sono anche persone che lo fanno gratis, non è obbligatorio mettere i 100 euro in gola a chiunque per forza. Bene. In che cosa consiste praticamente il lavoro per questi editoriali? C'è una fase di ricerca e una fase di coordinamento. La fase di ricerca significa che bisogna trovare autori qualificati e identificare anche temi significativi per l'anno che viene. È chiaro che noi normalmente facciamo un progetto più o meno annuale di queste cose, non ci riduciamo all'ultimo momento, dice oddio adesso dobbiamo scrivere, uno butta giù quattro cose di corsa per mettere la insomma in emergenza, può succedere, fino adesso non è mai successo, quindi c'è un metodo dietro, autori qualificati e temi significativi per l'anno che viene. Allora, che cosa può fare ciascuno di noi, e questo dopo faccio io da punto di riferimento, segnalare nomi di docenti, ricercatori o anche qualcuno tra di noi del gruppo del DISF, o segnalare anche se stesso, cioè io potrei offrire un breve editoriale, magari ho scritto qualcosa, lo posso riaggiustare, riadattare, su questo personaggio o su questo tema, al limite non ci sta nell'anno che viene, però nell'anno dopo c'è una ricorrenza che è ovvio che tutto questo è particolarmente utile. Tra l'altro qui diversi di voi hanno già scritto, anche Don Marco ci ha fatto un bel esame per la Pasqua, ci stava molto bene, quindi l'abbiamo preso molto volentieri, quindi sapete già un po' come regolarvi. Per la parte di coordinamento cosa bisogna fare? Ovviamente si tratta che chi ha l'incarico di seguire un possibile autore, soprattutto se è un professore che non è nel nostro ambito, deve tenere i contatti. Allora, fino adesso abbiamo fatto Don Giuseppe il sottoscritto, il coordinamento adesso ce l'avrò io, però io posso benissimo dire, guarda, il professore tale che mi hai presentato tu è tuo amico, gli scrivi tu per favore, poi dopo mi fai vedere quello che produce. Cose ovvie le dico solo perché così uno le tiene presenti. Il testo che viene proposto dal singolo autore viene verificato poi da noi, quindi passa attraverso di me, io chiedo parere anche a Giuseppe, a volte chiediamo delle modifiche, a volte le facciamo noi le modifiche, piccole ovviamente, però significative, le proponiamo all'autore e in qualche modo la cosa passa liscia, insomma. Quando tutto è pronto, prego.
No, una domanda invece sugli speciali. Perché
qui sì, non sono, in questo schema non sono contemplati, nel senso che gli speciali vengono decisi di volta in volta, anche in maniera, non dico estemporanea, però si dice quest'anno c'è l'anno della chimica, c'è l'anno dell'astronomia, c'è una ricorrenza che riguarda un personaggio di grande rilievo, eccetera. Allora dice, ma potremmo fare uno speciale, è un'idea diciamo abbastanza estemporanea. A quel punto Don Giuseppe magari, che fino adesso ha pensato lui o ha detto ma preparami qualcosa o cercami qualcosa, ci dà un input, eventualmente se l'idea viene a qualcuno di voi di segnalare, di proporre uno speciale, ottimo, ce lo dite, valutiamo insieme e poi si vede come farlo. Quindi su questo diciamo, siccome gli speciali sono speciali, non rientrano nella routine ordinaria, quindi giusta la domanda, c'è la libertà di intervenire quando vogliamo. È chiaro che è molto utile sapere da parte vostra, perché uno potrebbe non tenere presente una cosa importante, uno dice, uno fa l'astronomo, dice caspita, ma vi siete dimenticati che l'anno prossimo c'è, non so, la prima cosa su Marte, non so che cosa, oppure è stata scoperta la cometa di non so chi, non ci ricordavamo, quindi, oppure non so che cosa, ecco. Quindi tutto ciò che non deve sfuggire, più occhi e menti ci sono a segnalarlo, meglio è. Su questo cominciamo di fatto a sentirci tutti un po' corresponsabili di questa cosa del DIS, quindi uno dice segnala.
Non è Alberto, scusa, prego. Non ho capito, per quanto riguarda la pianificazione degli editoriali, fino ad ora com'è che sono stati pianificati, tipo di 6 mesi in 6 mesi?
Adesso vi faccio vedere le schermate successive, giusta domanda perché ci arriviamo. E l'ultimo tassello del coordinamento è quando il testo è pronto e passato alla valutazione positiva di tutti, lo si manda direttamente alla segreteria, ma questo lo posso fare anch'io, oppure insomma, lo decidiamo insieme, dice guarda, mandalo a Francesca, al coro della segreteria. Ovviamente l'operazione, qui entro in parte anche dentro la tua domanda forse, viene fatta di questa operazione gestionale ultima, viene fatta di mese in mese, nel senso che quando un testo è pronto per il mese prossimo o per i 2 mesi successivi, quando è pronto lo si manda alla segretaria per il mese immediatamente successivo, cioè entro maggio io mando alla segretaria l'editoriale che deve essere in rete in giugno, dal 1 giugno, insomma, grosso modo, dal 1 giugno. Quindi in genere li mandiamo una alla volta, in modo così la segretaria non ha accumuli, non fa confusione, dice questo è quello del mese prossimo, quindi entro il 30 maggio lo dai al webmaster, o entro il 20, adesso lì sono questioni organizzative, lo dai al webmaster che lo mette in rete, in modo che così dal 1 di giugno quello compare, o dal primo, può essere anche un giorno leggermente diverso, ma insomma in genere si fa all'inizio del mese. Bene, quindi io qui vi ho messo anche uno dei miei 50.000 indirizzi, quello che adesso è più utilizzato, tanto arriva tutto qui, ho dirottato tutto qui, in modo che mi potete scrivere queste cose, mi potete scrivere quando c'è bisogno di tenere i contatti. Ok, ecco qua il quadro annuale. Cosa significa questo? Adesso qui forse si legge anche un po' a fatica. Comunque, cosa significa? Significa che prima dell'inizio del nuovo anno, magari già in settembre, ottobre, quando ci vediamo con Giuseppe a Roma, si fa un quadro e si dice, vede qui, di fatto gli anni sono anni scolastici, in un certo senso accademici, quindi noi abbiamo cominciato a pensare le cose per dicembre, novembre, dicembre, gennaio, e si va avanti per tutto l'anno successivo. Dice, guarda, noi adesso, questo si riferisce all'anno passato, facciamo un elenco dei mesi, poi facciamo un elenco di autori, dove all'inizio ci sono un sacco di buchi vuoti, e cominciamo a proporre dei nomi per riempirli. Questo in genere l'abbiamo fatto con Don Giuseppe. Naturalmente qui noi siamo liberi di proporre, per cui per l'anno successivo, là dove non abbiamo nomi o non abbiamo cose o ci viene in mente qualcuno, proponiamo, così quando io vedo Don Giuseppe dico guarda, noi a Bologna abbiamo elaborato già questa proposta. Riempiamo, eccetera. Si indica un argomento che non coincide necessariamente con quello che sarà il titolo, perché stiamo in fase ancora di elaborazione, per cui si dice, ma guarda, qui a dicembre ci sta bene sempre qualcosa su Natale, così come a Pasqua ci starà bene qualcosa sulla Pasqua. Allora, a me è venuto in mente, dice, guarda, io ho, Don Nicola Vus ha un testo sulla datazione del Natale, la storicità, eccetera, che gli posso chiedere di farmi un adattamento, e ce l'ha fatto. A quel punto qui sulla colonna di destra si mette lo status, può essere da chiedere, se lo devo chiedere io metto lo chiedo io, se lo deve chiedere Giuseppe metto la sigla di Don Giuseppe, se lo deve chiedere uno di voi metteremo la sigla di uno di voi. Adesso capisco che sembra un po' macchinoso, ma se non si fa così non si riesce poi a gestire le cose, per cui dietro al disco che voi vedete online c'è tutto questo armamentario, quindi se è possibile aiutarci in tutto questo ovviamente si lavora meglio, ci si alleggerisce e si può anche studiare di più. Poi quando è arrivato quello si mette consegnato, poi dopo quando è online si mette online e via di seguito. Vedete qui ci sono ancora delle caselle vuote, per esempio in ottobre inizierà l'anno della fede, allora Don Giuseppe ha detto scriverò qualcosa io, quindi qui quando sarà il momento. Grosso modo questo può essere un'idea sufficiente, quindi noi da dopo l'estate in avanti cominciamo a riempire la tabella di marcia per l'anno successivo. È qui che è interessante anche avere proposte da parte vostra, perché quando abbiamo che lo schema su certe cose va riempito o addirittura è tutto da pensare, Quindi già da adesso, se voi avete idee, cose, le annotate, le mandate, poi vediamo di raccoglierle, perché viene il momento che si utilizzano sicuramente. A volte si fanno spostamenti tattici, diciamo così. Io per esempio avevo Porcarelli sulla figura del maestro, che sembrava che lo mettessimo alcuni mesi prima, poi dopo Don Giuseppe ha detto, dice, ma io qui adesso vorrei che andasse avanti la Flavia Marcacci, perché ci siamo incontrati, abbiamo parlato, quindi può essere d'aiuto, di stimolo a una persona a vedere il suo editoriale da prima, lo facciamo, insomma, queste sono cose di normale amministrazione. Bene. Qui c'è, adesso è inutile che la leggiate, vi dico che cos'è. Abbiamo uno standard, Don Giuseppe su questo è attrezzatissimo, lui ha preparato già anni fa una bozza di lettera da mandare, io ho X a cui, un professore a cui voglio chiedere se mi fa un editoriale, gli mando questo papiro, ci metto il nome e il cognome di quello, adatto un pochino le cose personalizzandole, gli dico, guardi caro professore eccetera, eccetera, noi stiamo facendo il disco che fa tutte queste storie qua, eccetera. L'editoriale, noi le chiederemo se cortesemente ci può fare un editoriale su questo tema, oppure su un tema che lei individua, che le interessa, oppure non so che cosa, a seconda del personaggio c'è. Dice, noi gli diamo 100 euro, se sappiamo che è un amico che non ne ha bisogno, togliamo la riga di 100 euro, ce lo fa gratis. E poi lo firma chi manda la lettera, fino adesso è stato Don Giuseppe, sono stato io, insomma, poi nulla vieta che domani qualcuno di voi lo faccia nei confronti di una persona con cui ha avuto il primo aggancio. Questo materiale io poi lo metterò a disposizione di chi me lo chiede, insomma adesso abbiamo la Dropbox, ho visto che diversi di voi, se non tutti i presenti, si sono messi dentro, io lì per adesso ho messo la presentazione che abbiamo fatto a Forlì perché mi sembrava anche una cosa simpatica farlo sapere, poi magari non è neanche di qualità eccessa, ma comunque la mia parte si sente perché io avevo l'iPad sotto che registrava, gli altri forse un po' meno, comunque complessivamente l'ho mandata anche a Gargantini, insomma può essere una cosa utile soprattutto a chi non può venire e se lo sente a distanza, lo vede il video, insomma è una cosa simpatica. Bene, gli editoriali sono diventati grigini perché avrei esaurito sul tema degli editoriali. Quando poi si... Allora passerei a un'altra questione, se gli editoriali possiamo... Voi vedo che avete preso nota o comunque potete memorizzare in modo poi da non dimenticare tutto perché... Sulle rubriche, orientamento bibliografico, sul mio scaffale, eccetera, eccetera. Allora, nel sito noi abbiamo la terza sezione, orientamento bibliografico, che al suo interno ha le sottorubriche. Io qui ho concentrato l'attenzione a quelle intermedie, sul mio scaffale, bibliografie tematiche, cosa devo sapere su, perché le altre due in libreria e altri libri recensiti sono coperte da Roma, da persone che sono vicine a Don Giuseppe, non presentano problemi in questo momento, sono rubriche piuttosto facili queste, nel senso che in libreria significa segnalare libri usciti su argomenti di carattere scientifico interdisciplinare, scienza fede, ma anche scienza e filosofia o cose del genere. Segnalazioni puramente editoriali, senza recensione, non sono né libri consigliati né altro, sono novità, diciamo così, che meritano di essere segnalate, possono essere segnalate. Altri libri recensiti, ugualmente, capita un personaggio, un amico, qualcuno che ti dice, ma guarda, io ho fatto una recensione su un testo di questo tipo che penso potrebbe interessarvi, me la mettete in rete. Allora si valuta se è una cosa valida, compatibile col sito, la si mette lì, non è una cosa fatta da noi o fatta necessariamente col nostro stile, insomma, no? Però capita che ci sono persone che dicono, ma guarda, mi faresti un favore se la cosa è dignitosa, non dice cose assurde, è accettabile, si può accettare anche per tenere anche buoni rapporti con le persone, e queste due sono già coperte comunque. In ogni caso, se avete libri da segnalare anche voi, di novità che possono essere inserite, segnalate, o di avete fatto delle recensioni, o qualcuno che voi conoscete ha fatto una recensione su un libro che ritenete possa essere inserita, può stare in queste rubriche. Diciamo, non abbiamo noi direttamente la responsabilità di coordinarle queste rubriche qui, perché hanno già la loro base. Mentre sul mio scaffale bibliografie tematiche, cosa devo sapere, su possiamo fare qualcosa. Andiamo a vedere sul mio scaffale, anzi direi che conviene leggere qua, se ci si riesce. Nella rubrica sul mio scaffale, fra le pubblicazioni recenti, si dice, abbiamo selezionato per i visitatori del portale del DIF alcune opere che consigliamo di avere sul proprio scaffale, e ne segnaliamo qui il motivo. Cioè, tra i libri che escono, questi sono libri che si trovano ancora in libreria, non sono libri storici da biblioteca, ce ne sono alcuni che riteniamo che siano formativi o che abbiano un valore storico importante, per cui sarebbe bene averli, conoscerli. È un invito a metterli sul proprio scaffale. Ormai lo scaffale può essere un iPad, se il libro è elettronico, comunque il concetto è lo stesso. Qui ce ne... Poi c'è l'altra rubrica, bibliografie tematiche. Ecco, questa qui, questa sezione raccoglie alcune importanti opere per acquisire una documentazione di base sull'argomento prescelto. Ove possibile, i testi recenti sono corredati da una breve scheda biografica. Ecco, qui noi abbiamo fatto anche delle schede brevi, che sono state normalmente curate da qualcuno di noi, che presentano il libro anche in una maniera con qualche indicazione, insomma, no? Queste schede non sono firmate, quindi non hanno, diciamo, un valore così impegnativo, però sono utili perché, siccome i libri schedati sono tanti, uno vuole sapere una cosa su un libro significativo e tac, va lì. Qua questa rubrica è suddivisa in tante sezioni: area metodologica, epistemologico-filosofica, teologica, area storica, poi ogni area ha delle sottoaree, ve le andate a vedere sul portale, adesso qui non abbiamo la possibilità di entrare in tutti questi dettagli. Questa raccoglie, ecco, vediamo di capire meglio, raccoglie importanti opere di documentazione di base sull'argomento. Qui noi proponiamo solo opere consigliate, quindi mentre nella rubrica sulle novità librarie c'è di tutto sull'argomento, qui noi ti proponiamo opere consigliate, di cui si consiglia la lettura, quindi devono essere opere che riteniamo in qualche modo avere un valore storico e formativo o formativo. E qui non ci limitiamo ai testi recenti, ma possiamo anche indicare testi che si trovano solo in biblioteca. I titoli sono corredati da una breve scheda bibliografica che ne orienta la lettura. Come vengono fatte le schede? Beh, andate a vedere quelle che ci sono, vi fate già un'idea. Le schede bibliografiche devono avere, poi ne avete fatte anche alcune voi, devono avere in genere un'estensione media di 300 parole. Giuseppe, come un giornalista, qui dà un numero dei caratteri o delle parole molto rigoroso, per dire non scrivete un trattato, quindi brevi. Si tratta di schede di contenuto e non di recensioni, quindi devono presentare il contenuto del libro. Occorre esporre, cioè, in primo luogo il contenuto dell'opera, menzionando ad esempio il titolo delle parti e dei capitoli di che cosa trattano. Uno dice: questo libro tratta di questo argomento, è suddiviso in una parte, prima parte così e così, nella seconda parte si affronta il taglio storico, nell'altra parte si affronta il taglio scientifico, il taglio eccetera. Quindi dare un'idea del contenuto. Questo è utile per lo studente o per chi fa una ricerca, che va lì, dice: oh, guarda, la tale opera di Popper, guarda, questa qua, Logica della scoperta scientifica, è strutturato così e così e così, lui dice così, eccetera. E questo ti aiuta a orientarti per capire anche se ti vale la pena andartela a studiare, perché è un libro grosso così, oppure non è il tema che ti interessa. Perché noi questo sito lo facciamo anche per chi prepara ricerchine, tesine, per insegnanti, ha una valenza abbastanza ampia. Bisogna anche indicare il genere del libro: è un saggio, un'opera collettiva, è un manuale di studio, sono atti di un convegno, è uno studio storico, quello che è. Questo aiuta, è una scheda, insomma, come si fanno tutte le schede. A chi è diretta l'opera stessa, cioè, guarda, questa è un'opera per specialisti, se non hai conoscenze di analisi matematica non ci cavi le penne, se non hai conoscenze di biologia abbastanza elevate, oppure no, è uno studio introduttivo, uno studio per un pubblico ampio, oppure devono avere un minimo di formazione sulla... Quindi è diretto a studenti, è diretto a ricercatori, cose di questo tipo, una scheda completa. Uno sguardo alle schede già online, magari quelle di libri appartenenti alla disciplina tematica a cui si sta contribuendo con la propria scheda, sarà sufficiente come esempio e sempre utile per chiarire eventuali dubbi. La scheda si può aprire con qualche breve informazione biografica sull'autore, se non esistono già altre schede relative allo stesso autore che hanno già la presentazione. Cioè, se tu hai 5 libri di Popper e la prima scheda ti dice... Carl Raimund Popper è nato a bla bla bla, ha fatto questo, ha fatto quell'altro, è inutile che lo ripeti dappertutto. Può chiudersi anche con una sobria valutazione. Cioè, questo testo è particolarmente utile a chi vuole indirizzarsi a questo tipo di indagine, oppure questo testo è importante per questa cosa, non affronta però quest'altra cosa, oppure è carente su questo, quindi una breve valutazione senza entrare troppo, perché con 300 parole non è che puoi fare chissà che cosa. Nel sito trovate anche un elenco di opere che attendono una presentazione. Queste si riconoscono facilmente perché nelle bibliografie tematiche già online vengono riepilogate in calce con l'addizione informazione bibliografica in preparazione, nel senso che siccome non si riesce a far tutto, soprattutto se si è in 2 o 3 soltanto, si è fatta una lista di cose che meriterebbe che qualcuno facesse, di opere di cui meriterebbe che si facesse la scheda. Sa, all'inizio io, Giuseppe e il sottoscritto ne abbiamo fatte parecchie di queste schede, poi dopo... su altre cose non siamo riusciti a far tutto noi, quindi siamo rimasti in attesa. Ecco, per esempio, se andate nel portale, alla fine c'è questa lista e lì per esempio c'è un elenco che fareste bene a vedere, per vedere se qualcosa potete fare voi oppure se qualcosa potete chiedere a qualcuno. Naturalmente questo elenco è passibile di essere aumentato, quindi se qui c'è della roba che manca, che dice no, qui ci starebbe bene un'opera, diciamo, di cui si consiglia la lettura, che noi non abbiamo considerato ancora nel sito, perché queste sono opere di cui si consiglia la lettura, sono opere un po' classiche anche alcune, o comunque sono, vedete, qui ci sono anche testi di scienziati, di cose di questo genere. Anche qui uno sguardo, dunque torniamo un attimo indietro per riepilogare, per non perderci, perché è un po' complessa la cosa e capisco che può risultare un po' faticosa. Poi ci possiamo fermare quando vogliamo, non siamo obbligati a far tutto oggi. Allora, ricordo, nella rubrica bibliografie tematiche abbiamo la sottorubrica sul mio scaffale. Scusate. Cioè orientamento bibliografico, abbiamo la sottorubrica sul mio scaffale, abbiamo la sottorubrica bibliografie tematiche dentro la quale siamo tuttora. Adesso devo ripercorrere. Ecco qua. qua. Ecco, ovviamente sono graditi anche testi non ancora presenti, schede di testi non ancora pubblicate nella lista, non ancora messe nella lista. Si possono, questo dal punto di vista pratico, richiedere gratuitamente libri da schedare agli editori con un'apposita lettera a nome del DIF. No, Giuseppe è organizzatissimo, perché uno dice io sto libro prima, non ce l'ho, non è che posso comprarmi 1000 libri. Se tu ti presenti come singolo tizio, l'editore magari te la manda, ma normalmente non lo fa. Se ti presenti come professore o come entità, come DIF, ecco che Don Giuseppe vi ha preparato anche una lettera con cui chiedere all'editore. Naturalmente si adatteranno le cose, che qui certe cose riguardavano Roma, gli indirizzi, noi metteremo i nostri, per cui se uno ha bisogno di un libro o una cosa, per richiedere all'editore c'è già lo schema della lettera. Poi voi potete scrivere che vi pare, ma insomma adesso questo è per dire che c'è già uno strumento utilizzabile, anche questo ve lo metterò a disposizione. Infine c'è la rubrica cosa devo sapere su. Questa rubrica che cosa riguarda? Riguarda quei libri che hanno fatto epoca in qualche modo, no? Il caso della necessità di Monod, il Tao della fisica di Capra, per dire, o altri testi che sono stati elencati, che sono andati in mano un po' a tutti e dappertutto, che hanno, sono stati più o meno interpretati o utilizzati anche contro una posizione credente, no? C'è tutta questa serie di problemi, o certe questioni sull'evoluzionismo, Darwin stesso, testi che si trovano ancora normalmente in libreria, ma che meritano non appena una scheda di 300 parole, ma un articolo vero e proprio in cui vengono esaminati criticamente, evidenziando gli aspetti positivi, ma anche mettendo in luce tutti gli aspetti problematici o inadeguati dal punto di vista argomentativo o addirittura errati, insomma, spiegando le ragioni. Quindi questi sono articoli che sono sicuramente più impegnativi, però è una rubrica importante perché su certe cose noi abbiamo da dire tutta una serie di osservazioni e le facciamo in un articolo equilibrato, sobrio, che però mette in evidenza gli aspetti positivi e gli aspetti che vanno criticati alla luce di criteri ben precisi. E qui avete tutto un elenco di opere di questo tipo e si va anche a opere, voglio dire, a opere del passato, Kant, la ragione entro i limiti della pura ragione, della sola ragione, cose di questo tipo, non solo cose recentissime, però sono tutte opere che si trovano, queste ancora. Potete andare a vedere nella sezione corrispondente quello che trovate. La rubrica propone recensioni di quelle opere che hanno maggiormente influito sul modo di considerare il rapporto fra teologia e pensiero scientifico, tra scienza e fede, diciamo. Il lettore vi trova un selezionato numero di recensioni. Queste sono firmate, a differenza delle schede di 300 libri, da studiosi del settore, che analizzano con profondità e ponderazione il contenuto sia di opere di influenza storica, sia di bestseller impostisi all'attenzione negli ultimi decenni. Infatti nell'elenco avete visto anche opere di Kant, eccetera, ma avete visto anche, come dicevo prima, il Tao della fisica e cose analoghe. Uno sguardo alle recensioni già online può far comprendere il taglio dell'impostazione da dare. Uno vede quelle lì come sono fatte. Ne abbiamo fatte diverse, Don Giuseppe e io, ne ha fatte anche tu, Luca, mi sembra hai fatto qualcosa, non mi ricordo, qualcuno di voi?
No.
Forse no, qualcuna è stata fatta da, adesso non mi ricordo più di chi, forse da Merigo, comunque.
Io avevo fatto qualche recensione.
Tu hai fatto qualcosa anche per questa rubrica, quindi siete già abbastanza esperti. Si tratta di libri di cui quasi tutti parlano, dei quali vogliamo offrire una presentazione critica equilibrata. Anche qui noi non siamo polemici, però siamo rigorosi nello spiegare le cose quanto è possibile. Estensione della recensione deve essere di almeno 4-5 cartelle, quindi questo è un articoletto. Questo genere di recensioni va firmato da autori con esperienza di livello universitario, non da semplici cultori della materia. livello universitario ci siete anche voi, voglio dire, anche se non siete professori ordinari, quindi ogni recensione per questa rubrica è retribuita con un gettone di euro 150. Quando avremo più soldi aggiorneremo un po' anche i costi di rubrica, no? Poi se uno ce la fa gratis non glielo proibiamo. Ecco, suggerire titoli di opere che si ritiene potrebbero essere presenti in questa rubrica. Uno si accorge e dice, ma caspita, dice, ma qui questo titolo qui non l'avete neanche preso in considerazione, questo non può mancare per questa e questa ragione. Quindi qui suggerimenti, aiuti, dateceli, perché diamoceli, perché è importante. Assai gradite anche segnalazioni di recensione di buon valore formativo su questo genere di libri apparse già in letteratura, ad esempio su riviste, anche in lingue straniere diverse dall'italiano. Poi l'ufficio del DISF, quindi Roma, si occuperà di chiedere le opportune autorizzazioni per la pubblicazione e l'eventuale traduzione, perché è chiaro, se la roba è già pubblicata tu non la puoi mettere lì così, devi chiedere i permessi. In genere te li danno perché gli fai pubblicità in fondo, perché vai in internet su un portale ulteriore. Qui esiste già una persona che coordina questa rubrica, che è la Valentina Orlando di Perugia, che conoscete. E qui c'è l'email, c'è tutto. Quindi quando noi abbiamo delle proposte da fare o delle richieste o delle segnalazioni da dare, ne parlate con me e poi dopo mandiamo il tutto alla Valentina. Sopravvivete ancora un po'? Possiamo fare anche un coffee break, qualcosa, quando volete. Anche qui c'è un quadro della situazione attuale, ci sono veramente qui parecchi vuoti, qui c'è una serie di elenchi di opere che sono ancora in attesa, qui alcune sono poche, a dire la verità sono già assegnate a qualche autore, altre sono scoperte. Questa è una di quelle rubriche che andrebbe nutrita di più, perché a parte il primo slancio iniziale in cui Giuseppe e io abbiamo lavorato un sacco, abbiamo messo a disposizione poi qualche altro, poi il resto non ci si è stati dietro, perché la cosa stava crescendo.
È impegnativa, cioè vedendo in chi titoli.
Questa è impegnativa, perché qui bisogna scrivere delle cose serie.
Bisogna anche leggere bene.
Bisogna leggere bene. È chiaro che se uno dice, ma io mi sto leggendo per ragioni mie un libro di questi qua, che adesso ha fatto epoca, cioè chi è, non mi ricordo chi ha recensito Dawkins, non mi ricordo se è stato Amerigo o qualcuno, in quel momento li stava lavorando su quello, allora dice, caspita, facci subito una recensione di questo tipo. Quindi sono state fatte alcune cose di questo genere.
Evidentemente, ad esempio, Quine, avevo studiato l'esame di filosofia del linguaggio con la professa Picardi e i due dogmi dell'empirismo, e praticamente è la Bibbia dei filosofi analitici del linguaggio.
Certo.
È intoccabile, cioè pensare di fare una recensione
è piuttosto impegnativo. È piuttosto impegnativo. È impegnativo magari per voi, dice uno, ancora non si sente di là.
Sì.
E quello che può essere un professore più qualificato dice, ma io non vado a spendermi in una cosa del genere compromettendomi oltre certi limiti, perché succede poi così. Allora, o è un pazzo come noi che lo fa lo stesso, oppure comunque noi li abbiamo messi, sono stati messi qui, poi si vedrà. Diciamo che condividiamo un po' il fardello della cosa. Bene, anche qui sulle rubriche, adesso le ultime cose sono leggere, quindi forse vale la pena che le finisca così, dopo andiamo a prendere una boccata d'aria. Abbiamo esaurito le due cose più grosse, diciamo. Su queste altre, scienziati credenti, più che altro ci ha chiesto un supporto. C'è un elenco di nomi, di scienziati che sono già stati messi in rete, che voi potete vedere quali sono. Questa è una rubrica simpatica perché è stata fatta da voi. Noi non abbiamo fatto nulla con questa rubrica qui, no? È stata fatta dai più giovani che partecipano da anni ai seminari, eccetera. Cosa significa fare una rubrica scienziati credenti? Significa normalmente che nelle voci del dizionario ci sono tanti personaggi credenti che sono sconosciuti come credenti, anche se sono famosi. Come prendi per esempio un matematico come Cauchy, nessuno avrebbe mai immaginato. Se tu vai su un testo di analisi matematica, chi ha fatto matematica, fisica e ingegneria sa benissimo che i teoremi di Cauchy sono dappertutto, sulla continuità, su tutte queste storie qua, no? Bene, Cauchy era un personaggio cattolico che ha messo in piedi anche un sacco di opere sociali e caritative. Nessuno lo sa, cioè tu c'hai il teorema di Cauchy, questo qui potrebbe essere uno qualunque, questo qui ha fatto una rete di attività caritative e culturali straordinarie. Se non c'è qualcuno che studia la biografia di questo qui, non fa una scheda in cui si raccontano queste cose, non le conoscerà mai nessuno, perché c'è stata proprio una emozione di tutto questo, no? E ce ne sono diversi di personaggi di questo genere. Lo stesso De Broglie, cattolico, cioè, voglio dire, c'era. No. Allora, questa rubrica è importante e è stata fatta da diversi, ognuno ha fatto qualche cosa, e merita di essere ampliata. Quindi si tratta di andare a cercare, a vedere da internet a qualunque cosa, scoprire quali sono stati questi scienziati credenti negli ambiti disciplinari più vari, quindi nell'ambito delle scienze dure, ma anche nell'ambito di scienze tassonomiche o di scienze diverse, non solo nell'antichità, perché noi qui in genere prendiamo gli ultimi due secoli, non è che andiamo a finire dagli egiziani ai giorni nostri, insomma. Cioè, perché gli ultimi due secoli sono poi quelli più significativi, perché si pensa che gli scienziati non debbano essere credenti, insomma. In realtà la maggioranza lo sono. Oggi c'è più pasticcio, oggi è più facile che ci siano dei panteisti, degli gnostici, ci sia di tutto, New Age, tutto quello che vuoi. Però nell'Ottocento e nel Novecento c'è un quadro molto interessante. E poi anche oggi comunque una certa forma di religiosità c'è. Per lo scienziato proprio crudamente agnostico o ateo non è poi così diffuso come si crede. Come deve essere fatta una scheda degli scienziati credenti? Estensione 3-4 cartelle, non di meno, ma neanche una cosa enorme, insomma, perché non è una voce del dizionario, una cosina più piccola. In genere qui si fanno quelli che non sono già presenti nelle voci del dizionario. Il dizionario, sapete che nella seconda parte c'è un grosso numero di voci dedicate a personaggi. Contenuto, la scheda deve contenere, tra le altre notizie, alcuni dati biografici essenziali, evidente, specialmente il riferimento al percorso che questa persona ha fatto come scienziato e come credente. Si devono vedere le due cose insieme. Io per esempio ultimamente avevo fatto un editoriale che poi è andato a finire uno speciale con la Chiesa di Don Giuseppe su 2M, la fisica di un credente, anche lì c'è la voce poi sul dizionario, quindi non l'abbiamo messa da scienziati credenti. Però anche lì questo personaggio si vede che ha una statura interessante, anche come credente. Tu sai che è stato uno storico delle scienze, sai che ha lavorato nella termodinamica, e buonanotte, no? E tutta l'altra parte viene ignorata. No, noi lo facciamo conoscere. Menzione dei principali contributi alla ricerca scientifica, quindi titoli di alcune opere importanti, non so, 3-4 titoli ci stanno bene. Una descrizione, seppure sommaria, della visione del rapporto fede-ragione o scienza-fede o di apertura religiosa di questo scienziato, o almeno la narrazione di alcuni episodi, circostanze, testimonianze che mostrano la sua condizione più o meno marcata di credente. Di una breve bibliografia essenziale bastano 3-4 titoli, forse era già stato detto, compreso eventuali link a siti dedicati al personaggio. In genere i grandi scienziati, i grandi personaggi hanno anche un sito internet che parla di loro, allora se si trova il link si può rimandare. Sito serio, non dico un blog così estemporaneo, ma magari può essere un sito di un dipartimento, di un istituto o anche una pagina di un'enciclopedia che presenta bene la figura. Lo stile divulgativo, sobrio, non enfatico, ogni scheda qui è firmata dal suo autore, quindi chi la fa la firma. Qui esiste già un coordinatore che è Marco Crescenzi, presente Marco Crescenzi, che è finito a Teramo da Roma, quindi è diventato più scomodo da raggiungere fisicamente, ma si può raggiungere bene con la posta elettronica. Quindi qui si possono preparare le schede, c'è l'elenco di quelli dei nomi che mancano, qui per esempio si attendono in questo momento schede biografiche di personaggi come quelli elencati qui, poi ovviamente se ne possono aggiungere altri man mano che uno ne scopre. La condizione per fare una scheda e considerarlo un personaggio storico è che non sia più vivente, cioè non ci mettiamo a fare la scheda su Rubbia o su Amaldi o su Gozzo, cioè non sappiamo cosa possono ancora combinare, insomma, quindi è come quei santi che si aspetta che... Quindi la regola più o meno è quella, che abbiano un'attività svolta nel XIX-XX secolo, grosso modo. Ecco, questa è l'idea. Siamo qua verso la fine. Il grosso l'abbiamo visto, siamo andati calando via via man mano che gli editoriali e le sezioni tematiche eccetera erano le più impegnative. Questi altri sono un po' supporti che possiamo dare, che è bene dare. Qui io vi ho fatto il quadro di tutto quello che ci sarebbe da fare, poi non è che dobbiamo per forza fare tutto noi, però tenere presenti queste cose e se qualche contributo si può dare. Per quello che riguarda le cornici, eventi scelti per voi dalla stampa eccetera, se abbiamo delle segnalazioni da fare possono essere utili. Le cornici stanno nella parte a destra, no? Del portale. Per gli eventi, dare un sostegno, dice Don Giuseppe, alle cornici della home page. Per gli eventi, segnalare eventi a carattere disciplinare e o storico-scientifico. Cioè ci sarà tal periodo il convegno tal dei tali a Pisa, ci sarà quest'altra cosa che si ritiene che possono avere un valore interdisciplinare. Non è che segnaliamo tutti i convegni di astronomia o di cosa, cioè, se no non basterebbe lo spazio. E non è lo scopo del sito. In scelti per voi dalla stampa si possono segnalare articoli particolarmente significativi, per esempio lì venivano segnalati quelli di Don Fiorenzo Facchini quando interveniva su certe questioni dell'evoluzione eccetera, no? Alcune cose che possono comparire su Avvenire, Osservatore Romano o da qualche parte che hanno un interesse interdisciplinare. Oh, poi c'è la guida ai principali siti web dedicati al Science and Religion. Se voi andate qua, adesso vediamo se riusciamo ad andare in rete. Ecco, se voi scendete in fondo, ecco. Qua in fondo, guida i principali siti, proprio lì in fondo a destra, guida i principali siti, aspetta, vediamo se riesco a ingrandirlo, se si vede, ecco. Guida i principali siti sul web dedicati a Science and Religion. Questi in genere sono siti internazionali. Se ogni sei mesi, o anche meno, insomma ogni tanto, si ripassa di volta in volta per aggiornare, si passa sulla rete, si cerca Science and Religion, Scienza e Fede, cose così, se Scienza e Fede viene il diff di pacca subito. Science and Religion, vedi i siti che ci sono, bisogna che siano cose serie, non dei blog, siti qualificati, e se ce ne sono di nuovi o se bisogna fare degli aggiornamenti ai link o ci sono delle cose, si ripassano ogni tanto per aggiornamenti e verifiche, se ne aggiunge di tanto in tanto qualcuno nuovo, ecco lì, andate a vedere come sono fatti, vengono segnalati e viene data un po' una descrizione del prestigio, del valore delle cose, in modo che uno che viene da noi può trovare anche questi. Per il sito Inters, quello inglese, che è ancora fasce, cioè c'è una parte di voci del dizionario che sono state tradotte a suo tempo, noi le abbiamo fatte tradurre in giro e poi le abbiamo revisionate tutte, sia io che Don Giuseppe, perché parole di carattere tecnico-scientifico, soprattutto sulla metafisica, le traduzioni a volte andavano fuori, allora Tempo stesso però abbiamo fatto vedere dei personaggi di madrelingua, perché cioè, il nostro inglese è rudimentale rispetto a, però su alcune cose abbiamo dovuto fare degli interventi. A parte quello e un po' di materiale documentale, però la cosa dovrebbe crescere. In più, nella parte dizionario interdisciplinare, qui, che contiene buona parte delle voci del dizionario cartaceo, tutte queste qui sono buona parte delle voci del dizionario cartaceo, vedete. Adesso qui, scusate, mi sono sbagliato, ho preso quelle in inglese, volevo prendere quelle in italiano. Mentre queste voci qui sono tutte voci del dizionario e rimangono così come sono, quindi questa sezione qui è storica, cioè offre gli stessi testi che sono stati pubblicati su due volumi del dizionario e rimarrà così, non interveniamo su questo. Il sito inglese invece avrebbe l'idea di essere dinamico. Lo sviluppo più grosso dovrebbe essere quello inglese, perché l'inglese lo leggono in tutto il mondo, l'italiano lo leggono in pochi, pur avendo noi tantissimi contatti. Adesso qui sono andato a finire da una parte dove non dovevo andare, perché lì dobbiamo mettere delle voci anche nuove, ne sono state messe. Alcune voci vecchie sono state migliorate, aggiornate, alcune anche rifatte completamente, quindi quella parte li richiede molto. L'inglese invece lo pensiamo come dinamico, quindi come un portale autonomo che piano piano si stacca dal portale del DISF e può crescere, configurarsi, anche modificarsi, solo che bisogna avere delle energie, cioè ci vuole della gente che sa decorosamente scrivere in inglese, poi ci vuole chi di madrelingua, qualcuno lo abbiamo già che ci fa la revisione.
Io ho fatto appunto adesso esperienza per lo speciale su Pascal, di cui Don Giuseppe mi ha chiesto anche la versione in inglese, e mi sono reso conto che scrivere un saggio tecnico, filosofico, in inglese
devi avere la terminologia,
non è per niente banale.
No, non è per niente banale, cioè vuol dire, io ho esperienza, come anche voi, per i testi scientifici e cose. Io ho imparato anche diverse cose di metafisica, cioè il libro che ho fatto su da Gay della San Tommaso, l'ho fatto in inglese, l'ho scritto io, perché chi poteva scrivere una cosa del genere? Poi me lo sono fatto rivedere da uno di madrelingua che sa anche della filosofia, ma ha fatto un ottimo lavoro. Però non basta neanche essere di madrelingua, perché tu certi termini non li conosci, o scientifici o filosofici, se non usi quelli della letteratura prendi delle cantonate. Quindi, però bisogna anche lanciarsi, perché se ci si mette a farlo questa cosa, poi vai a vedere articoli che sono in rete che trattano di cose del genere, piano piano il linguaggio te lo fai, almeno quello che ti può servire, anche se in certi casi non è facile, perché soprattutto su San Tommaso, su testi del genere, l'inglese è poverissimo. Allora vai a vedere, per fortuna sto facendo una divagazione per rispondere, vai a vedere, San Tommaso è stato messo tutto in inglese, mentre l'italiano non c'è in internet.
Lo trovi.
Allora lì tu vedi le traduzioni, ti rendi conto che sono fatte anche abbastanza bene o dove non sono fatte bene, e cominci a imparare a rispettare una terminologia che è entrata in letteratura sostanzialmente. Bisogna faticare, come diceva il nostro professore, dice, bisogna foderarsi i gomiti, diceva, okay. Padre Benedetto Prete era eccezionale. Arriviamo quindi alla fine, guide sui misurati di sanità e servizio, ne abbiamo già visti. Cosa c'è da dire ancora? Ah, per la parte in inglese c'è una sezioncina, una cornice anche lì su cui possiamo segnalare articoli significativi in lingua inglese, suggested readings, no? Che è sempre nella colonna a destra in basso, fammi vedere se ci arrivo. Niente, devo tornare indietro. Se ci riesco, così no, qui non ce l'ho. Comunque, nella pagina in inglese, pure mi sembrava di avercelo. Suggested Readings, questa sezione qua. In questa sezione qui ci sono articoli presi da giornali importanti, da varie riviste. Anche qui, se uno ha tempo e voglia di andarsi a spulciare certe fonti, può segnalare degli articoli significativi su questi temi.
Anche italiani, sono internazionali.
Cioè, tipo... Nell'Inters ci mettiamo quelli in lingua inglese, che sono negli Stati Uniti, sono Inghilterra, al limite in Australia, cioè nei paesi di anglosassoni di lingua inglese, mentre nella sezione scelti dalla stampa, che è quella italiana, mettiamo, diciamo, sono due sezioni che in qualche modo si corrispondono, si corrispondono. Ho finito, perché sennò vi faccio crepare. Ecco qua. Gradita la segnalazione di articoli comparsi sulla stampa, quotidiani o settimanali, inglese o americana. Gli articoli che ci interessa rilanciare devono avere relazione con i seguenti temi. 1. Temi di attualità nel rapporto tra pensiero scientifico e religione. In inglese si dice science and religion, non c'è scienza e fede, quindi la cosa è molto più vaga, se vogliamo, anche perché loro, avendo tutte le varie denominazioni protestanti, quindi per noi scienza e fede tendenzialmente significa il confronto con la visione cattolica, insomma, ancora. Là è tutto molto più variegato, quindi science and religion c'è un po' di tutto, per cui bisogna essere abbastanza oculati nell'andare a individuare cose che si possono ritenere significative. Tra ragione e fede, anche qui chi non ha preso in mano un approccio tomista fa un po' fatica a mettere a fuoco nel mondo anglosassone queste cose qua. C'è tutta un'area anche di tomismo rinascente, molto più che in Europa, e poi ne abbiamo parlato anche nei seminari del DIF di queste cose. Tra scienza e riflessione filosofica, tra scienza e società, ecco, qui si tratta di andare a pescare. Il tempo che ci vuole è tanto, però se ognuno magari individua una cosa che può seguire, perché io adesso vi ho presentato tutto, allora non dice io faccio tutto, no, dice magari io penso di poter ragionevolmente riuscire a seguire questa cosa qua, sia per la parte italiana che per la parte inglese, uno si sceglie qualche cosa e fa un ottimo servizio. Temi legati alla comunicazione, quindi ai mass media, delle scienze e della religione, qui stiamo parlando sempre della sezione inglese, problemi legati all'educazione, all'università, alla formazione, con speciale riferimento alla dimensione interdisciplinare e all'unità del sapere. Poi questioni di dimensioni umanistiche ed etiche dell'attività scientifica o del progresso. Beh, sulle dimensioni etiche si trova molto, perché i problemi etici normalmente, sia in lingua italiana che in altre lingue, sono quelli più scottanti. In genere poi, non avendo le basi epistemologiche e metafisiche, vengono affrontati in maniera talvolta non sufficientemente fondata. Deve trattarsi di brevi articoli giornalistici, meglio se firmati da un autore non giornalista, cioè un autore di prestigio scientifico, filosofico, teologico, quello che è, noto nel campo delle scienze o della cultura, oppure se è un giornalista deve essere un giornalista di grande preparazione scientifica e filosofica. Per farsi un'idea del contenuto e della tipologia richiesti, è necessario e sufficiente dare uno sguardo agli articoli che compongono attualmente la rubrica. Con precisione Don Giuseppe ci dice quello che va bene e quello che non va bene. Vanno bene interviste a uomini di scienza, filosofi, eccetera, sui temi segnalati. Non vanno bene semplici commenti giornalistici firmati da redattori poco informati, divulgatori molto approssimativi, né in generale semplici recensioni su libri. Quindi devono essere commenti firmati da esperti. Cosa c'è da escludere? Fonti come blog, forum, Wikipedia e simili, cioè includiamo solo organi di stampa di un certo calibro. Escludiamo, come al solito, articoli polemici contro qualcosa o contro qualcuno. Queste lotte a volte di scuola piuttosto violente, no? Dice il tale, quell'altro, lasciamo che se le facciano loro, cioè, noi siamo propositivi nel nostro. Degli articoli segnalati deve esistere la possibilità, questo è ovvio, di produrre il PDF a partire dalla pagina del giornale, eccetera. Una volta individuato l'articolo è sufficiente inviare il link della pagina alla casella del DISP della segreteria, indicando nell'oggetto il termine convenzionale rassegna stampa inglese. La segreteria si preoccuperà di esaminarli, produrre il PDF se non è già stato prodotto, eccetera, eccetera. Sono gradite segnalazioni, ovviamente. Specie, lui segnala queste fonti importanti, New York Times, The Washington Post, Herald Tribune International, poi possono esserci anche altre fonti di livello simile, insomma. Questo è quello che il nostro ha fatto finora. Non contento di tutto questo malloppo e soprattutto non contento di non essere qui con noi adesso e fremendo della sua Roma, Don Giuseppe l'altra sera mi manda un mail dicendo: ma avete tante cose da fare, però potreste anche parlare di questo, di quest'altro. Evidentemente avrebbe una gran voglia di essere qua, perché dice: voi avete un istituto bellissimo, avete una bella sala dove fare le riunioni, avete diverse persone, più di quelle che ho io a Roma, che sono attorno a voi, sai, dice, recentissime. E questa è l'ultima veramente. Lui suggerisce di dare un'occhiata alla pagina di statistiche del sito. Questa è una pagina di statistiche semplificata, diciamo, perché poi Michele Crudele ne ha una molto più elaborata con Google, dove ci capisce solo lui, sì. E ci manda ogni tanto con le diagrammi a torta, eccetera, bellissima, con i grafici a zigzag, però va studiata profondamente. Questa qui si trova a questo indirizzo che è segnato qui, e qui vi ho fatto vedere solo una pagina, tanto per dare un'idea. La tipica statistica che ha la distribuzione annuale per mesi e ti riporta i vari dati significativi, il numero dei visitatori diversi, cioè quelli che nell'arco di un'ora non sono lo stesso, non provengono dallo stesso computer, dallo stesso indirizzo, il numero di visite, il numero di pagine visitate, il numero di accessi, cioè gli hits, i colpi che vengono dati a coso, e ci sono un po' tutti i conteggi. Se andate
a marzo e aprile c'è stato un calo, sì. 7.000, 14.000.
Sì, lì dipende dai periodi, perché c'è la Pasqua, perché quando la gente è impegnata nello studio, nella ricerca, eccetera, oppure quando è a casa sua. Poi se voi vedete, adesso per esempio io qui c'è il link, andiamo sul sito vero, adesso si arriva, ecco. Se voi guardate maggio non c'è nulla ancora, perché il bilancio viene fatto a fine mese, no? Quindi se voi scegliete mese precedente, come aprile, ecco per esempio dove stiamo, siamo qua, ok, ritrovate la pagina che vi facevo vedere prima, adesso arriva, poi potete scendere, avete le distribuzioni, giorni di aprile, quindi prima c'è la distribuzione annuale, poi c'è quella mensile con il dettaglio dei giorni, e si vedono vari andamenti, cioè fine settimana e cose di questo tipo. Poi addirittura avete la distribuzione per i giorni della settimana.
Per la domenica?
Sì, sì, è bestiale. Qui sale, poi qui va. Ci sono molte fluttuazioni sempre, perché sono anche un po' non sempre così spiegabili, così indicative, insomma, no? Addirittura qui avete la distribuzione oraria. Avete la distribuzione oraria. Poi avete, come sempre nelle statistiche, avete anche proprio tutti i numeri.
Cioè uno per uno.
Questi qui sono dunque gli hosts, cioè da quale computer provengono. Ogni computer ha un suo numero identificativo, no? Quindi qua c'è il numero IP. Internet Protocol, che è un numero di molte cifre che identifica, normalmente è associato a un nome, a un indirizzo, no? Quindi qui, cioè non c'è niente,
no, uno per uno potrebbero essere,
sì, ogni codice sì. È un computer,
ogni numero c'è un computer. È chiaro che poi se lo stesso computer chiama più volte, allora ti viene detto che la data, cioè qui nulla passa di sconosciuto, cioè voglio dire, qui se uno va a vedere dei siti satanici o pornografici, la polizia lo può beccare, perché ci vuole solo il tempo materiale di andare a fare le indagini, ogni tanto beccano queste questioni, perché questi qui non scappano. Ecco, poi addirittura ti dice se si è arrivato attraverso Google, insomma, comunque le sapete meglio di me queste cose, tutte queste cose tecniche ormai sono ben conosciute. Quindi lui segnala e dice: guardate che c'è questo sito di statistiche che, se avete voglia e tempo di tenerlo esaminato, può essere utile. Le ultime due schermate, poi andiamo a respirare. Idee e proposte che il nostro ci ha mandato all'ultima ora. Dice: c'è l'anno della fede che inizierà ad ottobre, no? Se voi andate sul sito del Vaticano avete la la lettera con cui il Papa ha il motu proprio, con cui il Papa porta fide, con cui il Papa ha indetto l'anno della fede. È bella, se la volete leggere potete andare a leggere. Allora, Giuseppe cosa fa? Oltre a fare un editoriale lui in ottobre sull'anno della fede, dice: sarebbe bello vedere come proporre un paio di speciali. Ecco, torniamo agli speciali, c'è una circostanza particolare lungo l'anno. Dice: finora le idee in cantiere che lui ha elaborato sarebbero una presentazione di alcune significative preghiere degli scienziati. C'è Marco Crescenzi che l'aveva detto, mi sembra, uno dei DISF recenti, che sta raccogliendo materiali di preghiere di uomini di scienza, documentate, anzi io gli devo mandare della bibliografia, perché anni fa avevo scritto io la voce preghiera per il dizionario e c'erano alcune fonti, e potrebbe essere interessante fare uno speciale inserendo qualche informazione di questo tipo. Poi fare qualche commento a dei passi della Gaudium et Spes, questo è roba da preti, su fede e cultura, su fede e scienza e testi del concilio, eccetera. Qualche articolo o pagina interessante, lui dice, sulle statistiche della fede negli scienziati, cioè sul fatto che gli scienziati credenti alla fine sono molto di più poi di quelli che normalmente non si crede. Qui adesso non si immagina, qui adesso bisogna capire un po' meglio lui cosa ha in mente. Interviste a scienziati contemporanei in italiano e in inglese su temi riguardanti la fede e la religione. Quindi lui ha messo nomi, Rubbia, Freeman, Francis Collins e altri, cioè hanno detto qualcosa di interessante su queste cose, hanno fatto riferimenti personali, insomma, mettere un po' di cose, l'anno della fede, mettere un po' di elementi speciali sulla fede. Brani significativi tratti da libri, qui c'è il libro di Gargantini, ci sono altri libri, magari qualche cosa può essere, queste sono le ultime, insomma, ultimamente che ce le ha volute consegnare così. Naturalmente sono benvenute altre idee, specie se chi le propone lavora, e non con gli altri che se ne vanno tutti grigi, nascosti, ma al contrario si fanno loro stessi lampadine attive, si mettono a lavorare. Questa è l'ultima schermata.